Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Puntata irrituale, quella di questa sera di Jazz Anthology. Nei giorni scorsi è, come si dice, diventato virale un filmato nel quale Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e con tutta probabilità prossimo candidato alla Casa Bianca per i Democratici, nel maggio 2023 esce da un negozio di dischi di Washington e i cronisti che la aspettano fuori le chiedono se vuole far vedere quali dischi ha comprato. Che cosa ha comprato in quell'occasione lo sentirete in questa trasmissione. La vicenda del rapporto del jazz con la Casa Bianca e con i presidenti degli Stati Uniti è ormai abbastanza lunga e anche interessante. Si data al 1962 il primo concerto di jazz alla Casa Bianca. Poi nel rapporto col jazz si sono distinti diversi presidenti. Nel 78 alla Casa Bianca c'è stato un evento particolarmente importante durante la presidenza Carter, e sappiamo che Carter è stato forse il presidente degli Stati Uniti con le posizioni più avanzate, ma nel rapporto col jazz si è comportato bene anche un presidente che ci è decisamente meno simpatico, Richard Nixon. Volendo, magari in occasione delle prossime presidenziali americane, potremmo anche pensare di imbastire una serie di Jazz Anthology sul rapporto tra jazz e Casa Bianca. Il materiale sonoro non mancherebbe e tra l'altro ricorrono quest'anno anche i 60 anni dalla campagna presidenziale 1964 di Dizzy Gillespie. Intanto possiamo partire da un dato di fatto. Nei 4 anni di presidenza Trump, dalla Casa Bianca il jazz è sostanzialmente sparito e non abbiamo motivo di pensare che nel caso di un nuovo mandato le cose con Trump andrebbero diversamente. Sarebbe diverso se invece alla Casa Bianca venisse eletta la prima presidente donna della storia degli Stati Uniti, cioè Kamala Harris, con tutta probabilità candidata dei democratici nella corsa alla Casa Bianca. Ma prima di proseguire possiamo cominciare ad ascoltare il brano di apertura del primo dei dischi che Kamala Harris mostra ai cronisti all'uscita dal negozio di dischi di Washington lo scorso anno, e cioè Let My Children Hear Music di Charles Mingus. Il brano si intitola The Shoes of the Fisherman's Wife Are Some Jive Ass Slippers. L'interesse di Kamala Harris per il jazz e di suo marito Doug Emhoff non è una novità, se ne era parlato proprio anche all'inizio del mandato presidenziale di Joe Biden, con Kamala Harris come vicepresidente. Come sapete, i figli di Kamala Harris sono i figli che il marito ha avuto dal suo precedente matrimonio. Emhoff e la sua prima moglie decisero di chiamare il maschio Cole e la femmina Ella. Cole potrebbe, per esempio, sembrare un omaggio a Nat King Cole, ma gli articoli che abbiamo trovato in rete ci assicurano che si tratta invece di un omaggio a John Coltrane. Per quanto riguarda Ella, è difficile sbagliarsi. Si tratta di un omaggio, ovviamente, a Ella Fitzgerald. A parte i due figli acquisiti con il matrimonio, Kamala Harris, nella sua biografia, ha qualcosina che è abbastanza insolito per un politico americano di alto rango, assurto alla vicepresidenza degli Stati Uniti e adesso in corsa per la presidenza. Prima di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris ha fatto parte del board di SF Jazz. SF Jazz è una istituzione del jazz a San Francisco. SF Jazz, che è un soggetto no profit, è nato nel 1983 come festival di due giorni. Poi, 30 anni dopo, nel 2013, è stato aperto nell'area artistica di San Francisco il SF Jazz Center, che comprende due sale per concerti, spazi per prove, bar, ristorante, eccetera, eccetera. Il board attuale è costituito da 4 membri, presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere, e poi da una serie di, chiamiamoli, consiglieri, tra i quali, tra l'altro, spicca un nome con una grande aura, quello di Angela Davis. Nella sua, diciamo, dichiarazione di intenti, SF Jazz si richiama alle origini del jazz nella storia afroamericana e nella diaspora africana. Torniamo al primo disco estratto da Kamala Harris dalla busta all'uscita dal negozio di Washington, Let My Children Hear Music. Il secondo titolo del disco è in italiano, come tante indicazioni nella musica classica, è Adagio, ma non troppo. Se vi capita di passare per Washington, il negozio dove Kamala Harris ha comprato i suoi vinili, come mostrato dal video che lei stessa ha pubblicato su Instagram nel maggio dello scorso anno, è un negozio indipendente che si chiama Home Rule Records. Vicepresidente, che cosa ha preso? Le chiedono all'uscita del negozio. E lei, tirando fuori gli LP dalla busta, «Ok, capite qualcosa di musica?» dice, rivolta ai cronisti. E un cronista, ci provo. Ok, riprende lei, innanzitutto Charlie Mingus e agita Let My Children Hear Music, veramente uno dei più grandi performer di sempre. Notate bene, per inciso, che Mingus detestava essere chiamato Charlie, voleva essere chiamato Charles, ma chissà, dall'alto dei cieli sarà magari indulgente con la vicepresidente degli Stati Uniti che è così entusiasta della sua musica. Poi Kamala Harris mostra l'album di Roy Ayers e dice «Uno dei miei album preferiti di tutti i tempi, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Lo conoscete? È così bello, è un classico». E poi fa vedere l'ultimo, Porgy and Bess della Fitzgerald e Armstrong, e dice «E questo è una meraviglia, è la Fitzgerald e Louis Armstrong». Sul suo profilo Instagram Kamala Harris ha postato il video scrivendo «Mingus, Ayers, Fitzgerald e Armstrong. Se non li conoscete, adesso li conoscete». Da qualche parte abbiamo letto che nel negozio le consigliavano di comprare Coltrane e che lei ha detto di essere più un tipo da Mingus. In effetti, se vogliamo, Coltrane è diventato anche per tanti ascoltatori di generazioni giovani una figura di culto e quindi è una scelta più ovvia, mentre certamente meno lo è quella di Mingus. Ayers è una scelta coerentissima con l'evidente interesse per la black music vecchia e nuova di Kamala Harris, testimoniato anche da sue playlist, e sapete dalle notizie di questi ultimi giorni che Beyoncé ha autorizzato la campagna di Kamala Harris ad utilizzare il suo Freedom. Quello che ci è piaciuto del modo di fare di Kamala Harris in questo filmato è il suo atteggiamento proprio un po' da fan, che presenta i suoi gusti rivendicandoli, propagandandoli. A proposito di entrambe le cose, l'interesse per la black music e l'atteggiamento da fan, c'è anche un altro clip. Evidentemente questo di lei che esce da un negozio di dischi e fa vedere che cosa ha comprato è un piccolo formato che le piace e si presta. Quest'altro clip è più recente, è stato filmato in febbraio da C-SPAN, una televisione via cavo americana specializzata in informazione politica, e postato subito dalla stessa C-SPAN. E in questo caso Kamala Harris è in Michigan. Appena uscita da un negozio di dischi dice: «So che volete sapere che cosa ho comprato», e fa vedere un gadget che riguarda George Clinton e dice: «Tutti sanno chi è George Clinton? Conoscete il P-Funk? No? Ok, vedo che c'è qualcosa da imparare. Come Bootsy Collins? Nessuno conosce Bootsy Collins? Ok, insomma, vedo che bisogna insegnare ancora un po' di cose. Poi ho preso un album di Miles Davis e un paio di cartoline». Kamala Harris ha postato il clip scrivendo qual era il negozio che aveva visitato in Michigan e che era rimasta impressionata dal loro assortimento di vinili. E sotto, con un certo humor, ha aggiunto: «Sono sempre desiderosa di insegnare alla stampa di George Clinton e Bootsy Collins». George Clinton e Bootsy Collins, che per chi non lo sapesse sono due figure fondamentali del funk, che fanno parte di una costellazione nella quale, tanto per dire, possiamo mettere anche Jimi Hendrix e il Miles Davis elettrico. Bene, torniamo a Let My Children Hear Music di Charles Mingus, di cui poi diremo qualche cosa. Degli album comprati dalla Harris ci concentriamo su questo, perché Porgy and Bess di Gerald Armstrong avevamo avuto occasione di ascoltarlo con Jazz Anthology, e mai invece questo album di Mingus, che è anche una scelta, come abbiamo cercato di dire, piuttosto interessante da parte di Kamala Harris. Il brano che ascoltiamo è Don't Be Afraid, The Clown's Afraid Too.
Thank you.
Mingus, negli ultimi anni abbiamo dedicato qualche puntata a proposito di importanti inediti che sono stati pubblicati tempo fa, mentre non avevamo mai avuto occasione di toccare questo disco. Let My Children Hear Music è un album pubblicato dalla Columbia nel 1972 e prodotto da Tio Massiero, vecchissima conoscenza di Mingus. Massiero, che sarà poi il celebre produttore di alcuni capolavori di Miles Davis, era anche un sassofonista e assieme a Mingus negli anni 50 era stato protagonista di alcune esperienze e incisioni molto avanzate e sperimentali. Let My Children Hear Music è un album piuttosto particolare. Mingus sarebbe morto nel 79 e poco prima di morire avrebbe affermato che questo era quello dei suoi album che gli piaceva di più. Nelle note di copertina originali aveva scritto che era il miglior album che avesse mai fatto. Non siamo tanto sicuri che sia proprio così, ma questo è un altro discorso. Al principio degli anni 70 Mingus si era riaffacciato sulla scena del jazz dopo essere rimasto defilato per alcuni anni per problemi di salute e di varia natura. Tio Massiro gli fece ottenere un contratto con la Columbia, Mingus pensò ad un progetto orchestrale, però il contrabbassista non aveva una grande dimestichezza con l'allestimento di partiture di una certa complessità. Fu ingaggiato Ted Jones, che però non produsse niente. Poi l'incarico passò a Cy Johnson, al quale Mingus affidò alcune registrazioni, comunicò alcune idee, ma non diede quasi musica scritta. Mingus gli diede in particolare la registrazione del materiale che il contrabbassista aveva preparato per l'edizione del Festival Californiano di Monterey nel 65. Nel 64 Mingus aveva trionfato al festival, ma nel 65 lo spazio che gli fu dato fu inspiegabilmente corto e Mingus non riuscì a presentare, se non in maniera molto parziale, il materiale che aveva preparato. Poi qualche tempo dopo a Los Angeles registrò quel materiale che fu poi pubblicato in una edizione commerciale. Mingus sul momento ne aveva fatto giusto qualche copia, una probabilmente era quella che diede a Cy Johnson. Fu pubblicato in una edizione commerciale solo 40 anni dopo. Johnson trascrisse due brani da quell'album, uno ma con un titolo diverso, era quello che apre Let My Children e che abbiamo ascoltato per primo, e l'altro era quello che abbiamo appena sentito. Alcuni brani furono registrati con una compagine molto ampia, altri con una piccola big band, e poi ci sono i solisti: Snooky Young, Lonnie Hillier, Joe Wilder, tromba, Julius Watkins, corno francese, Bobby Jones, James Moody, sax tenore, Charles McPherson, sax alto, Charles McCracken, violoncello, Roland Hanna, pianoforte. Mingus non è particolarmente in evidenza come solista. Cy Johnson elaborò vario materiale, scrisse della musica di raccordo, poi nel disco mise le mani naturalmente anche lo scafatissimo Tio Massiero, il produttore che qualche anno prima aveva fatto diventare Beaches Brew di Miles Davis il disco che conosciamo, anche se qui gli interventi di Massiero non furono così forti. Insomma, il materiale venne fuori in maniera molto variegata e piuttosto irrituale. Hobo, che adesso ascoltiamo, fu concepito da Mingus per il grande Illinois Jacket, ma Jacket non poté partecipare alle registrazioni, così la parte di sax tenore solista fu assolta da James Moody. Thank you.
Thank you.
Come direbbe Kamala Harris, non conoscete Charles Mingus? Beh, adesso lo conoscete. Lasciamo per il momento Charles Mingus e i grandi protagonisti del jazz cari a Kamala Harris, che vedremo se prossimamente ci darà degli altri consigli, e li lasciamo con un ultimo brano da Let My Children Hear Music, che si intitola The Eye of Hurricane Shoe. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.